venute a cadere le accuse, quelle politiche, venute a cadere le accuse religiose, i sommi sacerdoti hanno giocato l'ultima carta, che era quella della carriera. E Pilato, che aveva superato il motivo politico, Gesù re dei giudei, Pilato che aveva superato il motivo religioso, Gesù figlio di Dio, cede di fronte alla prospettiva della propria carriera. E siamo arrivati al versetto 13, udite queste parole, quali sono le parole? Il ricatto. Il ricatto è quello che abbiamo visto, se liberi questo non sei amico del Cesare, ti giochi la carriera. Allora Pilato, che tiene più alla propria carriera che al bene di quest'uomo, Pilato che tiene più a se stesso che alla liberazione di un individuo che ha considerato innocente, udite queste parole Pilato, condusse fuori Gesù e sedette sullo scanno. Anche qui l'evangelista gioca su due livelli, uno che è teologico e uno che è storico. Storicamente è chiaro, è Pilato che siede sullo scanno, lo scanno era nel tribunale, il sedile che era riservato al giudice. Ma l'evangelista qui dice che è sedette non sullo scanno. L'articolo determinativo avrebbe indicato la poltrona dove si sedeva il giudice del tribunale, ma dice su uno scanno. Ed essendo l'ultimo soggetto comparso Gesù, teologicamente è Gesù. Non è Pilato che giudica Gesù, ma è Gesù che si siede sullo scanno per giudicare Pilato e per giudicare il suo popolo. È chiara questa doppia lettura. Quindi storicamente è Pilato che conduce fuori Gesù e si mette sullo scanno del giudice del tribunale. Ma l'evangelista, indicando non lo scanno, ma uno scanno, lo scanno era la poltrona adibita al giudice del tribunale, indica che è Gesù colui che si siede. Nel luogo chiamato, e qui l'evangelista adopera un termine rarissimo, che soltanto due volte c'è nell'Antico Testamento, litostrotò. È composto da due parole, litos, che significa pietra, e strotos, pavimento, pavimento di pietra. E vedremo perché. In ebraico, gabatà. Ma gabatà non è assolutamente la traduzione di litostrotò. Sono tre i nomi in ebraico citati dall'Evangelista nel suo Vangelo e tutti e tre sono in relazione alla morte di Gesù. L'Evangelista vuole far risaltare la colpa del popolo nei confronti di Gesù. La prima volta nella piscina di Betesda, quando Gesù ha restituito la vita all'invalido, ricordate, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, ebbene a Betesda venne presa la decisione di ammazzare Gesù. Qui a Gabatà il tribunale viene messa la sentenza di morte e infine l'ultimo termine che troveremo tra poco, Golgotà, è il luogo dell'esecuzione. Quindi tre nomi, ricordate la regola del tre, tre significa quello che è completo, definitivo, tre nomi in ebraico, tutti in relazione alla morte di Gesù, perché l'evangelista sviluppa quello che ha anticipato nel prologo, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Allora, cos'è questo lastricato e cos'è questo gabatà? Lastricato, un termine molto raro, che c'è soltanto due volte nell'Antico Testamento, una volta nel secondo libro delle cronache, per indicare la gloria di Dio che ha invaso il Tempio, e la seconda volta nel Cantico dei Cantici, per indicare il luogo dei re. Allora l'evangelista, attraverso questa tecnica letteraria, dell'uso di questo termine rarissimo, indica che in Gesù scarnificato dalla flagellazione, in Gesù derisa, si manifesta la gloria di Dio e lui, lo vedremo tra poco, si manifesta come re. E Gabatà significa letteralmente gobba o altura. L'evangelista adopera questo termine perché Gesù aveva detto che il figlio dell'uomo doveva essere posto in alto, doveva essere innalzato. E l'evangelista interrompe, vedete che è un crescendo di tensione di questa narrazione, interrompe con un'indicazione che non sembra necessaria per la comprensione del testo, ma per l'evangelista invece sì, era la preparazione della Pasqua. Per tre volte l'evangelista sottolinea che era la preparazione della Pasqua, Pasqua che non sarà mai celebrata. Ricordate, i sommi sacerdoti non mettono piede nel pretorio per non contaminarsi e mangiare la Pasqua, e non mangeranno ormai la Pasqua, la prepareranno per 3 volte. Usa questo termine per indicare una preparazione che rimane incompleta, perché la Pasqua, la vera Pasqua, è Gesù che ha immolato se stesso, e loro che non lo hanno riconosciuto non lo mangeranno, non lo immoleranno. Era la preparazione della Pasqua, e indica l'Evangelista, verso l'ora sesta. Abbiamo già detto, e serve per la lettura personale dei Vangeli, che quando nei Vangeli ci sono particolari che di per sé non sembrano molto significativi per la comprensione del testo, in realtà sono particolari di grande ricchezza teologica, perché l'Evangelista ci segnala che era l'ora sesta, perché alla preparazione della Pasqua, all'ora sesta, corrisponde il nostro mezzogiorno, nel Tempio iniziava la macellazione degli agnelli destinati al sacrificio. E siccome Giovanni fin dall'inizio ha presentato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ora riprende questo concetto. Quando Giovanni Battista indica Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, attenzione, non i peccati, come diciamo noi nella liturgia, ma il peccato. C'è un peccato che precede la venuta di Gesù ed è il rifiuto della pienezza di vita che Dio vuole proporre all'umanità. Ebbene, questo è l'agnello di Dio che toglie questo peccato, non espiandolo, ma eliminandolo. La frase di Giovanni è in parallelo a quella che anche lui dirà: ecco colui che battezza in Spirito Santo. Ma cos'è questo agnello di Dio? L'agnello non era un animale sacrificale per i peccati o le colpe degli uomini, ma è l'agnello pasquale. L'agnello la cui carne Mosè comandò alle famiglie di mangiare per avere la forza di iniziare questo cammino verso la libertà, e il cui sangue, sparso sui stipiti delle case, avrebbe liberato le famiglie dalla morte dell'angelo della morte. Quindi Gesù è l'agnello la cui carne assimilata concede di iniziare il cammino verso la libertà, e il cui sangue non libera dalla morte terrena, ma libera dalla morte perpetua, dalla morte per sempre. Ed egli disse ai giudei: chi è egli? Storicamente è Pilato, ma come prima, quando Gesù si è presentato e ha detto: ecco l'uomo, è Gesù che si presenta nello seggio, nello scanno del giudice, si presenta al suo popolo e dice: ecco il vostro re. Quindi Litostrato ci ricordava la manifestazione della gloria di Dio e la regalità. Quindi Gesù, che si era presentato come l'uomo, ecco l'uomo, ora spogliato da ogni potere e attributo, si manifesta quale re nel quale brilla la pienezza dell'amore di Dio. La reazione dei sommi sacerdoti è tragica, ma quelli gridarono: toglilo, toglilo, crocifiggilo. Giovanni Battista aveva presentato Gesù come: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo. Ora il verbo togliere ritorna di nuovo. Gesù era l'agnello che toglieva il peccato del mondo, ora sono i sommi sacerdoti che gridano: toglilo, toglilo. I sommi sacerdoti, che sono strumenti di questo peccato, non sopportano la vista di Gesù. Abbiamo detto che in Gesù incomincia a effondersi una luce che diventa bagliante, e i sommi sacerdoti non sopportano questa vista. Toglilo, toglilo. Non sopportano di vedere il loro Dio. La denuncia che sta facendo l'Evangelista dell'istituzione religiosa è drammatica. I rappresentanti di Dio, quando si trovano di fronte al loro Dio, non ne sopportano la vista e chiedono che venga tolto, ma non che venga tolto nel senso che venga eliminato, crocifigilo. Quindi la denuncia che sta facendo l'Evangelista è tremenda. Quindi ricordo, Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora coloro che sono gli strumenti del peccato del mondo non ne sopportano la vista e dicono: toglilo, toglilo. Sono loro gli strumenti del peccato. Abbiamo detto che il peccato, non i peccati, è il rifiuto della pienezza di vita che Dio comunica agli uomini, ed era proprio la casta sacerdotale che impediva agli uomini di conoscere questo progetto d'amore. Disse loro Pilato: il vostro re crocifiggerò. Risposero, e qui in scena sono i sommi sacerdoti, i massimi rappresentanti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Guardate che la denuncia che sta facendo l'evangelista è devastante. Ricordate quando avevano detto bisogna che si ammazza Gesù perché il pericolo sono i romani? E adesso dicono che non hanno altro re all'infuori di Cesare. Questo tecnicamente si chiama il peccato di apostasia, cioè il tradimento totale e definitivo di Dio, ma non compiuto dal popolo, compiuto dalle massime autorità religiose. Sono capaci di tutto pur di mantenere il loro potere. Preferiscono essere dominati, ma per poi continuare a dominare, piuttosto che essere liberati e perdere il loro potere. Quindi l'evangelista sta facendo una denuncia dell'istituzione religiosa che è veramente tremenda. I rappresentanti di Dio sono quelli che lo tradiscono. Preferiscono essere dominati dai romani, ma continuare a esercitare il loro potere, mantenere i propri privilegi, piuttosto che essere liberati da Gesù, il re dei giudei, e perdere il proprio prestigio. Scegliendo l'imperatore, scelgono il Dio di sempre, il potere. Non è apostasia, è da tempo che hanno tradito il Signore, perché tra il Dio di Gesù loro hanno scelto il profitto, l'interesse, il potere. È una conferma che il sistema religioso è ateo. Ma quello che è più grave è che sono i rappresentanti, ripeto, non è il popolo. Sono i massimi rappresentanti che quando vedono in pericolo il loro potere non hanno esitazione. Sono pronti a disfarsi di Dio pur di conservare il potere. La casta sacerdotale al potere è pericolosa perché sono pronti ad ogni crimine. Sono pronti ad ogni menzogna pur di continuare il potere. Sono capaci di allearsi con chiunque purché mantenga il potere e i propri privilegi. Quindi emettono la loro sentenza. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Manca qualcosa. Non è stata emessa la sentenza. C'è il rito del tribunale e bisognava emettere la sentenza. La sentenza invece non c'è. Gesù, Pilato non emette una sentenza, ma consegna Gesù ai giudei, perché non è Pilato che giudica Gesù, ma è Cristo che giudica il governatore romano e il suo popolo. Presero dunque Gesù. Questa particolare forma verbale del verbo prendere nel Vangelo di Giovanni compare soltanto due volte, nel prologo e qui. Ricorda una tecnica letteraria adoperata a quell'epoca per indicare stretta relazione tra due tematiche. Il verbo prendere, in questa particolare forma verbale, c'è nel prologo quando dice a quanti l'hanno preso, accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Ora c'è qui quando prendono Gesù per ammazzarlo. L'evangelista è radicale. O si prende Gesù come fattore della propria esistenza o si finisce per prenderlo per dargli morte. Non c'è una via di mezzo. O si orienta la propria esistenza per la vita o si rimane orientati verso la morte. Quindi chi non prende Gesù, chi non lo accoglie come fattore di vita, che sviluppa tutte le potenzialità e la capacità dell'uomo per realizzarsi pienamente, prenderà poi Gesù per dargli la morte. Presero dunque Gesù e sollevando da se stesso la croce. Abbiamo già detto che Gesù non viene presentato come una vittima condotta al sacrificio, ma è il campione dell'amore. La croce era composta di due elementi. Uno, quell'asse verticale che rimaneva sempre conficcata nel luogo delle esecuzioni capitali. Al momento della condanna, il condannato doveva prendere l'asse orizzontale, se la doveva caricare sulle spalle, e le cronache dicono che era il momento più terribile, più ancora della morte, perché dal momento che il condannato si metteva il patibolo sulle spalle, doveva attraversare la città, uscire dalla porta che portava al luogo dell'esecuzione e passare tra due ali di folla per le quali era un obbligo religioso insultare, deridere e malmenare il condannato, perché dice il Talmud, tanto è già mezzo morto. Gli stessi familiari avevano un obbligo religioso di sputargli, di insultarlo. Le persone che avevano aiutato. Ecco, stamattina avevamo anticipato, quando si parla di croce nei Vangeli, non è mai in relazione alle sofferenze che la vita ci fa incontrare, agli handicap, alle disgrazie che la vita nel suo corso ci fa incontrare. La croce, in bocca a Gesù, appare 5 volte, sempre come offerta, mai come imposta, e sempre diretta ai discepoli. Gesù sa che i discepoli non hanno capito niente. Lo seguono perché, l'abbiamo ricordato, come Giacomo e Giovanni, pensano di spartirsi il potere. Allora Gesù dice, se non vi caricate della croce, non sta parlando Gesù della morte in croce, sta parlando di questo momento, il momento dell'infamia, il momento del disprezzo, cioè il momento della perdita totale della reputazione. Non pensate a seguirmi. Quindi la croce non viene data da Dio, ma raccolta dagli uomini. È la conseguenza alla quale si va incontro per la fedeltà al messaggio di Gesù. Se a Gesù, il figlio di Dio, hanno detto che era un bestemmiatore, un pazzo, un eretico, un indemoniato, ma figuratevi quante ne dirà di voi, dice Gesù. Quindi chi ci tiene al proprio nome, chi ci tiene alla propria carriera, chi ci tiene alla propria reputazione, non pensi di seguire Gesù. Perché seguire Gesù significa andare incontro nella solitudine al disprezzo della società. Però questo ti dà la piena libertà. Perché vedete, noi siamo sempre condizionati da quello che pensano gli altri. Siamo condizionati dalla nostra reputazione, dal nostro buon nome. Il giorno che riusciamo a rinunciare al buon nome, ebbene, scatta nell'individuo l'ebbrezza della libertà. Ma ci pensate finalmente a essere se stessi? A dire quello che si pensa senza preoccuparsi di cosa penseranno gli altri? A comportarsi e farsi vedere esattamente come si è, non con le maschere che portiamo per essere accetti agli altri? È l'ebbrezza della libertà, perché dove c'è libertà c'è la pienezza dello spirito. Questa è la croce. Quindi Gesù, nelle mani di Gesù, il patibolo si trasforma in un trofeo di vittoria, perché Gesù è come impaziente di dimostrare attraverso la croce la grandezza sconosciuta ancora dell'amore di Dio per l'umanità. Uscì dunque verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Il luogo dell'esecuzione di Gesù, se i reperti archeologici di Gerusalemme sono confermati, era una cava di pietra che era stata lesionata da un terremoto. Allora, non essendo più adatte per prendere le pietre per la costruzione degli edifici, siccome era al di fuori delle mura di Gerusalemme, venne adibita a luogo di esecuzione capitale. Il nome che gli avevano dato era Golgota, il terzo nome in ebraico, che significa il cranio, per la forma probabilmente di questo montirozzo, era alto, non arrivava a una decina di metri. Da cranio, in latino calvaria, venne poi fuori il Calvario, e con un'aggiunta poi successiva del Monte Calvario. Non è un monte, ma è una altura. Dove lo crocifissero? E con lui altri due. Uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Giovanni è l'unico tra gli evangelisti che non rimporta l'invito al quale adesso abbiamo accennato di caricarsi la croce, ma è l'unico che reca l'immagine di alcuni crocifissi con lui. Abbiamo detto che gli evangelisti non intendono tramandare dei fatti, ma delle verità, non delle storie, ma della teologia. Ebbene, negli altri Vangeli, gli evangelisti dicono che con Gesù sono stati crocifissi 2 delinquenti, 2 banditi, in Giovanni no. Giovanni omette di dire chi sono, dice con lui altri 2. Chi sono questi? Sono i 2 discepoli che fin dall'inizio l'hanno seguito. Sono i discepoli della prima ora che hanno sempre saputo seguire Gesù e fanno la stessa fine di Gesù. Naturalmente stiamo parlando a livello teologico, non a livello storico. Sono i 2 discepoli che seguivano Gesù, che andarono a vivere con lui, e ugualmente alla fine dell'esistenza di Gesù l'accompagnano e muoiono con lui e come lui. Per questo più avanti vedremo che si parlerà di corpi, plurale, in croce, ma di un'unica croce. C'è un'unica croce di Gesù, secondo l'Evangelista, dove sono crocifissi 3 persone, Gesù e i suoi discepoli. Uno da parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù è re, nella posizione centrale della regalità. Pilato scrisse anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, vi era scritto. Vi era scritto è un termine classico che indica la Sacra Scrittura. Gesù crocifisso è l'unica vera sacra scrittura universale che tutti quanti possono leggere, perché in Gesù crocifisso si legge l'amore di Dio per l'umanità, e l'amore è il linguaggio universale che tutti possono capire. L'antica scrittura era fatta di codici, di comandamenti, di proibizioni, ed era riservata a un popolo. La nuova scrittura è un uomo inchiodato per amore sulla croce, un uomo nel quale si manifesta tutto l'amore per l'umanità, un amore fedele. Vi era scritto, ripeto, l'immagine tecnica con la quale si indica i testi dell'Antico Testamento. Questa è la nuova definitiva scrittura per l'umanità, cioè il linguaggio dell'amore, perché il linguaggio dell'amore può essere compreso da tutti. Gesù il Nazoreo, ritorna, ricordate, il mandato di cattura era per Gesù il Nazoreo, cioè il Messia, il consacrato da Dio, quello atteso, il re dei giudei. E Giovanni è l'unico tra gli evangelisti che nel cartello della croce riporta questa scritta del Nazoreo. Molti giudei lessero questa iscrizione, e qui spero che non siamo stanchi, perché l'evangelista ci richiede una particolare attenzione. È lui che complica le cose, non sono io, ma per gustarlo bisogna arrivarci. Attenzione qui, cosa scrive l'evangelista? Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso Gesù, ed era scritto in ebraico, in latino e in greco. Ma Giovanni avrebbe dovuto scrivere che perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Invece Giovanni scrive, e lo ripeto, il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso. No, ditemi se è chiaro, perché non è facile poi, in una certa ora, dopo tante cose, uno... Perché l'evangelista non scrive esattamente come ci sarebbe aspettato: il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, perché Gesù è uscito dalle mura della città, quindi il luogo dove Gesù crocifisso era vicino alla città. L'evangelista non scrive così, scrive perché il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso. È la città dove Gesù viene crocifisso. L'evangelista fa ricadere la colpa completamente su Gerusalemme, la sede dell'istituzione religiosa. Ecco perché cambia la sintassi, cambia la grammatica e cambia addirittura la logica, per far comprendere la gravità dell'istituzione religiosa. Gerusalemme è una città assassina che mai riconoscerà gli inviati di Dio, ma sempre gli darà morte. E l'evangelista ci scrive che era scritta in ebraico, in latino e in greco. Perché? Il Tempio di Gerusalemme era lo spazio sacro più grande dell'antichità. Tutti potevano entrare nel Tempio. Poi a un certo punto, ogni 15 metri, c'era una lapide di marmo, ce l'abbiamo ancora conservata, quindi si possono leggere, dove c'era una scritta in ebraico, la lingua sacra del popolo, in latino, la lingua dei dominatori, e in greco era la lingua commerciale dell'epoca, il nostro inglese di oggi. Ebbene, in queste tre lingue c'era scritto che ogni pagano che varca questo cartello è responsabile della sua morte, perché i pagani possono arrivare soltanto fino a questo punto. Se passano oltre, vengono presi e vengono ammazzati. Ebbene, Giovanni vede nella croce di Gesù l'eliminazione di quella che San Paolo nella lettera agli Efesini parla del muro di separazione. Nel Tempio i pagani non potevano avvicinarsi sotto pena di morte. Con Gesù, ponendo questo titolo in queste tre lingue, Gesù è avvicinabile da tutti. Gesù è l'unico vero santuario dove l'amore di Dio si irradia per tutta l'umanità. Il cartello nel Tempio impediva ai pagani di avvicinarsi al Signore. Il cartello nella croce è invece quella che attira i pagani, perché Gesù non muore per Israele. Gesù non muore per una nazione. Gesù muore per un amore universale che è irradiato per tutta l'umanità. Questo è il muro che Gesù è venuto a eliminare. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che, notate l'insistenza, manco una volta per sbaglio nominano Gesù, ma sempre con disprezzo, ma che quello ha detto: il re sono dei giudei. Pilato, con la scritta, contraddice quello che hanno detto i sommi sacerdoti. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Pilato dice: no, eccolo il vostro re, e voi l'avete assassinato. E concludiamo, rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Quindi, attraverso il rappresentante dell'impero, sono ormai i pagani che riconoscono la regalità di Gesù, contestata e rifiutata dai giudei. Gesù negli altri Vangeli dirà: il regno che era per voi vi sarà tolto e verrà dato ai pagani. L'ho scritto, dice Pilato, quello che ho scritto, ho scritto. Lo scritto è ormai definitivo e non può essere assolutamente cambiato. Gesù crocifisso è la scrittura definitiva che ogni uomo può leggere, che ogni uomo comprendere. Perché? Perché il linguaggio dell'amore è universale. Credo che possiamo terminare qui, perché poi adesso c'è un crescendo ancora di luce, ma domani mattina, quando saremo tutti più freschi, più pimpanti con l'energia del mattino, vedremo le scene stupende della morte di Gesù. Anticipo, come già Gianni ha detto, non è una scena di morte quella che l'Evangelista ci presenta, ma una scena di pienezza di vita. Sul Golgota non muore Gesù, ma nasce la Chiesa. E anche, lo anticipo, perché se domani qualcuno non può essere, quando Gesù viene seppellito, l'Evangelista non adopera il linguaggio funebre del seppellimento del cadavere, ma adopera tutti i termini che indicano la preparazione del letto nuziale. In Gesù non c'è la morte, perché la vita non può essere distrutta. Allora, per questa sera la parte espositiva la terminiamo qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, chi mi conosce sa che considero ogni persona nuova che incontro un regalo che il Signore mi fa, che ci fa, per dire: guarda quanto ti voglio bene. Allora vorrei però dirottare questo applauso per tutti voi, ma in particolare per una persona che è venuta da Pordenone da solo, in carrozzella, è il nostro amico qui davanti, Matteo. Per lui un applauso, grazie Mauro per la tua presenza. Allora, come sempre la parte più interessante, poi il pomeriggio è più difficile seguire una persona che parla, e l'Evangelista vedete che ci stringe e ci costringe a una profonda attenzione. Allora adesso ci rilassiamo un po' con le vostre domande e con i vostri interventi. A voi la parola.
Sì, buonasera. Sì, io mi chiedo che lei, se lei ci invita a credere in una nuova Chiesa, e anche mi chiedo chi sarà il prossimo sacrificato mandato da Dio, visto che la casta sacerdotale c'è anche al giorno d'oggi, anzi si è ampiamente ricostituita, ampliata, arricchita dalla venuta di Gesù ad oggi.
Ti ringrazio, molto chiara la domanda, e spero che sia chiara la risposta. La Chiesa è quella di sempre. Il termine Chiesa, Ecclesia, significa la comunità che si raduna attorno a Gesù. Ed è la comunità di quelli che hanno sentito in Gesù la formulazione del proprio desiderio di pienezza di vita. Sapete, per la mia esperienza, ormai da 30 anni svolgo questa attività di divulgazione della buona notizia, e ovunque, in ogni città, e in ogni... Albino, sei qualcosa? Sì. E ovunque le persone, sapete cosa dicono? Ma sai che io queste cose le ho sempre pensate dentro di me? Ma le avevo tenute come nascoste perché pensavo che fossero brutte, peccato o eresia. Questa è la prova che in ognuno di noi, per essere stati generati da Dio, dal Creatore, c'è in noi la scintilla del desiderio di pienezza di vita. Quando si sente il messaggio di Gesù, questa scintilla prende fuoco, prende fiamma. Allora la Chiesa è la comunità di coloro che rispondono a questo desiderio di pienezza di vita e, attenzione, con Gesù e come Gesù orientano la propria esistenza verso il bene dell'uomo. Nella religione l'esistenza dell'uomo era orientata verso Dio. Tutto quello che si faceva per Dio. Quindi si amava il prossimo, indubbiamente, ma per Dio, per ottenere dei meriti. Si pregava tutto per Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù l'uomo non deve più raggiungere Dio, perché è Dio che ha raggiunto gli uomini. È Dio che prende l'iniziativa. Dio non è al traguardo della nostra esistenza, ma è all'origine. È Lui che ci inonda del suo amore, ci identifica con Lui e non ci chiede altro di far traboccare questo amore e andare verso gli altri. L'incontro con Gesù ci rende più felici di essere nati e Lui ci chiede, fa che ogni persona che incontri sia ancora più felice. Allora, la comunità, la Chiesa, secondo i Vangeli, l'abbiamo già detto, è una comunità dinamica animata dallo Spirito. Questa è la Chiesa di sempre. Il rischio che si è corso e si può correre è che da comunità dinamica animata dallo Spirito si trasformi in rigida istituzione regolata dalla legge. Non è più la Chiesa di Gesù. Se vogliamo trovare un modello di Chiesa nel Nuovo Testamento, dobbiamo andare negli Atti degli Apostoli. Quando Pietro, liberato dalla prigione, non rientra più nella comunità dei capi di Gerusalemme, che era retta da Giacomo. Anzi, dice, andate a dire a Giacomo. Lui non entra. Va in quella che possiamo definire, con il linguaggio di oggi, una comunità di base. Una piccola chiesa all'interno di Gerusalemme che era diversa dalla chiesa ufficiale con le sue osservanze. Ebbene, questa chiesa, secondo la tecnica dell'evangelista, è composta da tre persone che indicano il modello di chiesa di Gesù. Pietro va, bussa in questa casa e scrive l'evangelista, era la casa di Maria la madre, è la madre di Marco Giacomo l'evangelista. Allora la comunità di Gesù è presieduta dall'amore, l'amore materno. Qual è la differenza tra l'amore materno e l'amore paterno? Il padre, adesso naturalmente semplifico, ma il padre desidera che il figlio sia come lui. La madre accetta il figlio così com'è. Quindi la comunità di Gesù è presieduta da un amore che accetta i figli in una maniera incondizionata così come sono. Ed è la madre di chi? Marco Giovanni, cioè l'autore del Vangelo di Marco, che sta al centro. Il terzo personaggio chi è? È Rosa, la serva. Allora la comunità ideale, secondo gli Atti, è una comunità che è presieduta dall'amore, centrata del Vangelo e si esprime attraverso il servizio. Questa è la comunità di Gesù e questa è la comunità che ognuno di noi, nelle nostre piccole comunità, deve realizzare.
Vorrei sapere perché Giovanni non fa cenno al Cireneo nel viaggio sul Calvario.
Ecco, ti ringrazio, vedete che acuta domanda, come ha notato. E il Cireneo? Il Cireneo è negli altri Evangeli. Abbiamo detto che per l'Evangelista, che non fa una ricostruzione storica, ma ci trasmette un messaggio teologico, Gesù non è una vittima che è condotta al patibolo, ma è l'eroe che fa della croce il trofeo con il quale esprime l'amore del Padre. Negli altri Vangeli Gesù, nel Getsemani, grida, Padre, allontana da me questo calice. Qui in questo Vangelo ha detto tutto il contrario. Che non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? E vedremo tra poco che quando Gesù, lo vedremo domani mattina, sulla croce dirà, ho sete. Non è soltanto una sete fisica. Come per Gesù compiere la volontà del Padre, dice, è mio cibo, Gesù non vede l'ora di bere il calice che il Padre gli ha preparato, perché attraverso questo calice della morte esploderà tutta quella ricchezza d'amore che Gesù ancora non è riuscito a dimostrare. Gesù, una volta morto, sarà colpito ancora dall'odio, ebbene, Gesù, anche cadavere, sprizza amore. Conoscete tutti l'episodio della guardia che gli trafigge il costato? Dal costato di un morto esce la vita, esce sangue e acqua. Per questo l'evangelista omette qualunque cenno che può sembrare di cedimento, come fanno gli altri evangelisti, dove c'è Simone il Cireneo, che è quello che aiuta a portare la croce di Gesù. Gesù non c'ha bisogno di nessun aiuto, è lui che porta il trofeo dell'amore.
È la prima volta che sento parlare dei due crocifissi come i due discepoli. Potresti darmi qualche spiegazione in più? Perché sì. I due discepoli?
Dunque, domani mattina analizzeremo meglio tutto questo. Abbiamo detto che nei Vangeli c'è l'invito di Gesù di raccogliere la propria croce, che, ripeto, non si tratta delle sofferenze, ma è il patibolo dell'infamia, dei maledetti da Dio. Giovanni, unico evangelista che non ha questo invito, ma è l'unico che ha delle persone presenti sulla croce con Gesù. Quando domani mattina vedremo che presso la croce di Gesù c'era la madre e altri protagonisti, chi sono questi? Ricordate, l'ordine di cattura era per tutto il gruppo. Tant'è vero che i discepoli sono scappati e si sono chiusi, a porte chiuse, per paura dei giudei, non tutti. C'è una piccola parte della comunità che non è scappata, ha scelto di fare la fine del Messia. Vedremo domani mattina come, in particolare, la figura della madre di Gesù. Maria presso la croce non è una madre che soffre per il figlio, ma è la discepola che è disposta a soffrire con il proprio maestro. Maria è in qualche maniera crocifissa con il suo maestro. Allora, gli altri evangelisti dicono che con Gesù sono stati crocifissi due banditi in Matteo o due malfattori in Luca. L'evangelista trasfigura questo e dice con altri due. E siccome nel Vangelo di Giovanni ci sono questi due personaggi, che sono quelli che dall'inizio lo seguono e lo accompagnano sempre, l'evangelista dice, ecco, la fine di coloro che seguono Gesù. Un dono totale di vita e d'amore con il loro maestro. Ma, lo vedremo domani mattina, non sarà una morte, ma sarà un'esplosione della vita. Gesù non libera dalla paura della morte. Gesù libera dalla morte stessa. Gesù assicura, chi pratica la mia parola non morirà mai, non farà l'esperienza della morte. Quindi coloro che sono crocifissi con Gesù, che accettano di essere fedeli all'amore, nonostante tutte le persecuzioni e le sofferenze che possono venire, non vengono distrutti, ma vengono potenziati, perché l'amore di Dio brilla in loro più che mai, come con Gesù.
Volevo domandarti, se è possibile, tu hai fatto anche la storia del testo, se è possibile a questo punto mettere quale tipo di rapporto esiste fra Giovanni Evangelista e gli altri evangelisti, e quindi in che modo si collegano i Vangeli e come è nata poi tutta la scrittura del testo di Giovanni, e chi è questo Giovanni?
I Vangeli sono anonimi. I Vangeli non sono come un'opera, un romanzo che porta la firma dell'autore. I Vangeli sono tutti e quattro rigorosamente anonimi. In nessun Vangelo c'è la firma dell'autore. Perché? Non è uno scrittore che di propria iniziativa scrive questo testo, ma è una comunità che ha vissuto questo messaggio e lo ha espresso, formulato in questa maniera. Per ogni Vangelo ci sono almeno tre redattori. C'è un autore iniziale, che è quello che fa un prima bozza, c'è un redattore che sistemizza il materiale che ha ricevuto e infine c'è l'evangelista, che è quello che ripresenta il testo così come noi ce l'abbiamo. Perché questo? Gesù, proprio in questo Vangelo, cos'è che dirà? Adesso non potete capire tante cose, perché non avete in voi un amore di una qualità tale capace di dare la vita, ma verrà il tempo in cui lo Spirito vi ricorderà ogni cosa. La comunità cristiana non ha capito tutto subito, ma man mano che proseguiva nel suo cammino di donazione verso gli altri, e soprattutto, e questa è una caratteristica dei Vangeli, man mano che nella celebrazione eucaristica si manifestava la presenza di Gesù con la sua voce, e tutti i Vangeli, si vede proprio, sono stati scritti in un ambiente eucaristico, della celebrazione eucaristica, che realizza in maniera potente la presenza di Gesù, capiva ancora meglio il messaggio di Gesù. Allora il Vangelo, i primi tempi, era un Vangelo in crescita. Cosa significa in crescita? Non c'era un testo già definito, ma era un testo che andava crescendo nella misura che la comunità capiva ancora meglio Gesù e il suo messaggio. Un esempio proprio con questi brani della Passione. Alla fine del capitolo 14, Gesù, dopo aver espresso il suo discorso, dopo la lavanda dei piedi, dice: alzatevi, andiamo via di qui. Poi però, se leggo, vedo il capitolo 15, io sono la vera vite e voi siete i tralci. E Gesù incomincia un discorso lunghissimo che copre tutto il capitolo 15, tutto il capitolo 16 e tutto il capitolo 17. Poi soltanto al 18 leggiamo: detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. In origine, il Vangelo originario, dal capitolo 14, continuava in quello che oggi è il capitolo 18. Il capitolo 14 come terminava? E Gesù disse: alzatevi, andiamo via di qui. Capitolo 18, detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. Ma poi la comunità, sperimentando la presenza di Gesù, che è quella che forse ci manca a noi cristiani. Noi abbiamo spedito il Signore risuscitato in cielo, ignorando le sue parole: io sono con voi per sempre, tutti i giorni. La comunità cristiana questo ne era cosciente. Gesù era con loro, e se Gesù era con loro parlava, e hanno capito molte più cose di quanto Gesù fosse in vita. Allora le hanno rielaborate. Ecco quindi i capitoli dal 15, 16 e 17, che è stata un'ulteriore riflessione della comunità per comprendere ancora meglio il messaggio di Gesù. Quindi per i primi 4 secoli il Vangelo è stato considerato un testo vivente, dove ogni comunità si riteneva autorizzata a inserire quella che era la propria esperienza, oppure, e questo è tragicomico, a eliminare quello che non gli gustava. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni è finito un brano che nessuna comunità voleva. Tutte le comunità cristiane, quando ricevevano questo brano del Vangelo, non lo gettavano via perché era sempre la parola del loro Signore, ma la ritagliavano e la rispedivano da un'altra parte. Nessuna comunità voleva al suo interno questo Vangelo. Cos'è che c'era di tanto scandaloso? Il gesto sconcertante con il quale Gesù punisce l'adultera. Lo stesso Sant'Agostino rimprovera alcuni che dai loro Vangeli tolgono via questo episodio. Per quale paura? Perché se le nostre spose vengono a sapere con che facilità Gesù perdonava le adultere, come faremo noi mariti? Quindi pensate che per secoli nessuna comunità ha voluto il brano dell'adultera perdonata dal Signore. Poi dopo i Vangeli sono stati sistematizzati, sono stati scelti 4. Perché 4? Ci sono molti più Vangeli, sono quelli che consideriamo Vangeli apocrifi. Perché la Chiesa tra tanti ne ha scelti soltanto 4? Perché non ci ha aggiunto il 5, non so, il protovangelo di Giacomo o altri Vangeli? Perché anzitutto il numero 4 sono i punti cardinali. In questi Vangeli che la Chiesa ha riconosciuto come autentici, ispirati, il messaggio non è nazionalista, non si ferma alla supremazia di Israele, ma si riversa per tutta l'umanità. Quindi la Chiesa ha riconosciuto come ispirati soltanto quei Vangeli dove il discorso si faceva universale ed era per tutta l'umanità. Ma come diciamo prima, i Vangeli non riportano la firma dell'autore. Poi dopo convenzionalmente è stato messo il nome di Matteo, di Marco, di Luca e in questo caso di Giovanni, che non è, attenzione, non è il discepolo anonimo amato da Gesù. Questo Giovanni, autore di questo Vangelo, è un grandissimo letterato, è un grandissimo teologo. Lo vediamo dalla ricchezza, poi noi saltiamo tante di quelle immagini con le quali l'Evangelista ci presenta questo testo. Quindi i Vangeli sono anonimi, convenzionalmente sono stati messi questi nomi. Giovanni è stato un Vangelo completamente diverso dagli altri tre, che fin dagli inizi è stato guardato con sospetto. Si riteneva, ai primi tempi del cristianesimo, che fosse l'opera di un eretico. Tanto diverso era dagli altri, ma soprattutto un Vangelo anti-istituzionale. Sapete che negli altri Vangeli Gesù, alla fine della sua esistenza, quando entra a Gerusalemme, caccia la gente che compra e quella che vende dal Tempio. Giovanni nel suo Vangelo la mette all'inizio, perché Gesù, figlio di Dio, elimina tutto quello che impedisce il rapporto con Dio. Per cui il Vangelo di Giovanni è stato visto con diffidenza dalla Chiesa, poi è stato finalmente accettato, ma con la definizione, è un Vangelo spirituale, cioè un Vangelo per i mistici, persone che non fanno tanto danno all'umanità. E non è stato compreso il significato. Questa diffidenza nei confronti di Giovanni rimane tuttora nella Chiesa. E ci si chiede, e ci dovremmo fare promotori veramente di un cambiamento liturgico, perché mai C'è un anno liturgico dedicato a Matteo? Un anno liturgico dedicato a Marco? Un anno liturgico dedicato a Luca? Perché non c'è un anno pure per Giovanni? Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo meno conosciuto. C'è in occasione adesso della Quaresima, c'è in occasione di qualche festività e poi, fantastico, i giorni feriali di luglio e agosto, quando le chiese sono notoriamente stracolme di gente. Allora ci si chiede come mai questo Vangelo ancora oggi venga visto con diffidenza. Credo che dalla lettura di quello che abbiamo detto la risposta sia più che chiara.
Sì. Domanda breve, ecco. Oggi i presbiteri sono preti o sacerdoti?
Allora io ci tengo molto all'esattezza del linguaggio, anche se questa esattezza capisco che può sembrare equivoca. Quando si tratta del mondo giudaico parlo di sacerdoti. Il sacerdote, da non confondere con il nostro prete, era il mediatore tra Dio e gli uomini, perché le persone non potevano rivolgersi direttamente a Dio. Una persona non poteva sacrificare a Dio, doveva rivolgersi al sacerdote. Ebbene, Gesù viene a proporre una relazione nuova dove tutti, indipendentemente dalla loro condizione, possono rivolgersi a Dio. Non c'è più bisogno di sacerdoti perché tutti sono sacerdoti. Quando la Chiesa con il Concilio Vaticano ha ripreso questa formulazione e parla che noi, Chiesa, siamo popolo sacerdotale, noi purtroppo non lo capiamo perché per noi il sacerdote è il prete. Cosa significa che siamo popolo sacerdotale? Significa che tutti possiamo rivolgerci immediatamente, direttamente a Dio, senza la necessità di alcuna mediazione. Quindi non c'è bisogno di alcun sacerdote perché siamo tutti sacerdoti. Poi la comunità cristiana si è data una struttura nelle sue origini e ha avuto bisogno, nel mondo palestinese, di persone mature che mettessero la propria esistenza a servizio della comunità per favorirne la crescita, per favorirne questo collegamento, questo rapporto con il Signore. Allora scelsero delle persone chiamate in greco presbitero. Presbitero significa anziano, ma non tanto anziano in quanto all'età, anziano in quanto alla maturità. Sapete che oggi gli anziani non vengono molto considerati, ma in passato l'anziano era il saggio, era il sapiente. Allora presbitero, da cui deriva prete, significa una persona matura che mette la propria esistenza a servizio della comunità per favorirne la crescita. Quindi siamo tutti quanti sacerdoti e alcuni sono presbiteri, ma il presbitero non è la guida della comunità, è il servo della comunità. Il presbitero non dirige la comunità, perché l'unico che la dirige, l'unico pastore, è Gesù, che è al centro. Il presbitero è servo non di Gesù, perché Gesù non ci asservi, ma il servo della comunità. Quindi il presbitero, il prete, è uno che si mette a servizio degli altri per aiutarli a comprendere sempre meglio il messaggio di Gesù e per aiutarli a vivere e a formulare sempre meglio l'insegnamento del Signore.
Sì, vorrei fare una domanda io. Sì. Io credo che la morte di Gesù non era necessaria, è avvenuta malgrado il volere che Dio non volesse, cioè che l'ha dovuta subire anche Dio stesso, come tutto il male, perché altrimenti sarebbe un Dio masochista. Cosa ne pensa di questo?
Sì, beh, è il tema dell'incontro, il mandante. Gesù non è morto perché fosse volontà di Dio e neanche volontà sua. Gesù, ricordo nel prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio lo ha rivelato. Gesù è la rivelazione di Dio. E la rivelazione di Dio cos'è? Un amore che desidera comunicarsi. E Gesù è rimasto fedele a questo suo essere. Un amore che vuole comunicarsi. Ma Gesù era già cosciente che per essere manifestazione visibile di questo amore sarebbe andato incontro alla casta sacerdotale, sarebbe andato incontro contro agli scribi, ai farisei e sarebbe stato ammazzato, ma era chiaro. Gesù pubblicamente trasgredisce il sabato. Per la trasgressione del sabato c'è la pena di morte. E non c'era bisogno che lo facesse, santo cielo! quello è invalido da 38 anni, ma te proprio stasera lo devi guarire. Aspetta il giorno dopo, aspetta, che quello è contento lo stesso. Quest'altro è cieco dalla nascita, te proprio oggi che è sabato, benedetto Signore, lo devi guarire, e aspetta domani. No, Gesù fa vedere che la libertà, la felicità, la dignità dell'uomo è più importante del rispetto dei comandamenti divini. Ogni volta che c'è un conflitto tra l'onore di Dio e il bene dell'uomo, Gesù non ha esitazione. Il bene dell'uomo è più importante dell'onore da rendere a Dio. Perché? L'onore reso a Dio può essere falso, proiezione delle tue ambizioni, ma se onori l'uomo, Dio si sente onorato nell'uomo. Quindi Gesù sapeva chiaramente che andava incontro alla morte, perché, semplificando, tutto quello che la legge comandava, Gesù non lo fa. Tutto quello che la legge proibiva, Gesù lo fa, e Gesù era cosciente che sarebbe stato ammazzato. Ma per essere fedele a questo amore del Padre che lui sentiva e doveva comunicare, non è indietreggiato ed ha affrontato la morte. Sì, l'ultima e poi concludiamo.
Sì, grazie. Io ho visto che è l'ultima, volevo fare una domanda che esula un po' dal tema trattato. Volevo vedere, a me sembra che ci sia una reale contrapposizione fra il Dio del Nuovo Testamento, che è un Dio, diciamo, esclusivamente di amore, e quello del Vecchio Testamento, dove invece c'è un Dio anche che castiga, che punisce. Allora, questa cosa qui non me la spiego molto, probabilmente non sono stato presente ad altri incontri dove è stata fatta, e solo perché quella era riferita agli ebrei, non mi riesce chiara questa cosa qui.
Sì, ti ringrazio e terminiamo. Era la stessa polemica dei primi scrittori ebrei contro i cristiani, ma cos'è? Dio ha cambiato parere? Come mai una volta comandava un qualcosa e adesso non lo comanda più? Come mai quello proibiva e questo permette? Ma cos'è? Dio è cambiato? Non è che Dio è cambiato, che man mano che l'umanità cresceva, scorgeva sempre di più il volto di Dio. La Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, è la crescita progressiva del popolo verso la conoscenza del volto di Dio, sempre più purificato da quelle immagini negative che gli uomini proiettavano in Dio. Quindi non è che Dio è cambiato, è la crescita dell'umanità alla comprensione del volto di Dio, e in Gesù si ha la piena rivelazione. Il Dio nell'Antico Testamento viene presentato sotto due immagini. Una, nata nella scuola sacerdotale, è il Dio legislatore, quello che comanda, che proibisce e punisce. L'altra, nata dalle scuole profetiche, è quella del Dio creatore che crea la vita e la protegge. Ebbene, Gesù prende posizione, si schiera con la linea del Dio creatore, ma la porta a compimento e prende le stanze del Dio della legislazione. Ma tutto l'Antico Testamento è la crescita dell'umanità nella comprensione del volto di Dio. Già gli autori sacri cercavano di togliere da Dio quelle immagini del paganesimo che si erano attribuiti. Prendete nel Genesi il racconto del diluvio. Cos'è il racconto del diluvio? A quell'epoca ogni avvenimento che accadeva sulla terra era originato da Dio. Cade la pioggia, è Dio che la manda. Cade un fulmine, è Dio che ci manda il fulmine. Grandina, è Dio che ci punisce. Quindi ogni avvenimento atmosferico era considerato inviato da Dio, il più delle volte come punizione per le colpe degli uomini. Ecco allora l'autore che rappresenta questa fase del diluvio universale, ma attenzione, perché bisogna leggerlo completamente. Al finale, il finale di questo diluvio, dice che Dio depone il suo arco sui cieli, l'arcobaleno. L'arco era lo strumento, l'arma, con il quale Dio scagliava i suoi castighi sull'umanità. Dopo queste immagini del diluvio, l'autore dice no, Dio ha deposto le armi, Dio non castiga più. Cosa vuol dire l'autore? Per l'Antico Testamento bisogna usare gli stessi criteri del Nuovo, dividere quello che l'autore vuol dire, e questo è valido per sempre, dal come lo dice. Quello che vuol dire, Dio non castiga l'umanità. I fenomeni atmosferici vanno chiamati fenomeni atmosferici, non sono vendette da parte di Dio, come lo dice con questa narrazione del libro dell'Esodo. Oppure, e concludiamo, una delle immagini più atroci che si possono presentare di Dio. Conoscete il povero Abramo? Finalmente da vecchio c'ha un figlio ed è fuori dalla testa, dalla contentezza, e il Signore dice: sei contento del tuo figliolo, Signor mio? Impazzisco dalla gioia, adesso ammazzamelo. Come ammazzalo? Ammazzamelo. E il povero Abramo prende il figlio e tira fuori il coltello, e quando lo sta per scannare il Signore dice: no, scherzavo, dai. Adesso non è che dice così, ma per rendere l'assurdità. Come è possibile che Dio chieda a un padre di ammazzare il figlio? Ah, voleva vedere la fede. Fede? Questo è un criminale. Roba che il povero padre ci muore di infarto dal dolore. E questo padre che per obbedire a Dio ammazza il figlio un Dio assassino. Cosa ci vuol dire l'autore in questo testo? Era normale nella cultura pagana antica il sacrificio dei propri figli alle divinità. Ogni qualvolta l'uomo doveva intraprendere un viaggio, costruire una casa, fare degli affari, era normalissimo prendere un figlio e sacrificarlo alla divinità. Ebbene, l'autore vuol dire questo nel mondo pagano, ma in Israele no. Allora presenta, ed è importante la traduzione, la divinità che chiede ad Abramo di sacrificare il figlio viene presentata con il nome El, che è il nome generale delle divinità, anche gli dei pagani. È El, E-L, che chiede ad Abramo: ammazzami tuo figlio. Quello che l'impedisce non è il Dio che l'ha richiesto, non è che il Dio prima l'ha richiesto e poi dopo ci ha ripensato. Quello che glielo impedisce chi è? È Yahweh, il Dio di Israele. Cosa vuol dire l'autore? Nel mondo pagano Dio accetta i sacrifici umani, in Israele Dio non chiede sacrifici umani. Poi altri autori addirittura purificheranno anche questa immagine, fino a che arriverà Osea: imparate cosa significa amore voglio e non sacrifici. Quindi vedete la crescita? Non sacrifici umani, e poi arriva Osea: non più sacrifici. Quindi le immagini che abbiamo dell'Antico Testamento segnano il progresso nella crescita dell'umanità alla scoperta del volto di Dio. Più viene stimata e apprezzata la persona umana, più si capisce chi è il volto di Dio, perché il volto di Dio è un Dio che si è fatto uomo. Quindi più l'umanità considera l'uomo, più capirà il volto di Dio. Vi ringrazio, buonasera, a domani.